incontro sulla Chiesa, credo sulla Chiesa. Se vedete dietro, vedete di fronte. Questa sera ci soffermiamo per un percorso che parte dalla Scrittura e dal Catechismo, proprio su questo aspetto, la Chiesa, popolo di Dio, corpo di Cristo, Tempio dello Spirito Santo. Allora, subito Clemente d'Alessandria ci dice, che stupendo mistero, vi è un solo Padre dell'Universo, un solo Logos, parola dell'Universo, e anche un solo Spirito Santo, ovunque identico. Vi è anche una sola Vergine divenuta Madre, e io amo chiamarla Chiesa. Ecco, così Clemente Alessandrino apre il discorso sulla Chiesa nei suoi sermoni. Dice proprio così, una Vergine divenuta Madre, e io amo chiamarla Chiesa. Ed è proprio in questa maniera che ritroviamo nella Scrittura, anche nel Libro della Sapienza, quella parte che dice Dio dei Padri, Signore di misericordia, che tutto è creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature fatte da te e governi il mondo con santità e giustizia, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli. Allora ecco che per diventare figli dobbiamo chiedere la sapienza, e questa sapienza la troviamo all'interno della Chiesa. L'altra volta dicevamo proprio che questa sapienza è ecclesia, no? È raduno, è chiamata, è formare insieme il popolo santo di Dio. E Paolo, l'apostolo delle genti, forse potremmo dire il fondatore stesso della Chiesa insieme a Pietro e agli altri, ma soprattutto Paolo, Chiesa intesa come raduno del popolo di Dio da ogni parte della terra. Ancora l'Apocalisse ci ricorda che lo Spirito soffia dai quattro punti cardinali e raccoglie dai quattro punti cardinali popoli, nazioni, uomini, donne, e li raduna insieme nella Chiesa. Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, dice, al capitolo 1, sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. È magnifico riferire questa parola di Paolo alla Chiesa, perché è il luogo dove noi troviamo consolazione, è il luogo dove la nostra solitudine diventa consolata. Cioè la nostra solitudine esistenziale, quella solitudine profonda che nel cuore dell'uomo viene spezzata, viene annientata da questa consolazione che viene essa stessa da Dio. E come Clemente, Alessandrino viene da dire, e io amo chiamarla Chiesa, e io amo chiamarla Chiesa. Ecco allora questa Chiesa come popolo di Dio. Non ripercorriamo, l'abbiamo già fatto in parte la volta scorsa, tutta la Scrittura ricordando quali sono i luoghi in cui questo popolo viene scelto, questo popolo viene radunato, per quale mistero viene scelto proprio quel popolo. Abbiamo provato a rispondere l'altra volta, forse proprio perché siamo. No? È lo stesso popolo che i salmi ci ricordano, sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Domenica scorsa, no? Il Vangelo, il cuore del Vangelo di Giovanni ci aiutava a ripartire proprio da lì. Questo popolo dilaniato, disperso, addirittura diviso nelle famiglie, genitori dai figli, genitori tra di loro, che canta questo salmo meraviglioso, come canteremo i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico Gerusalemme, si paralizzi la destra, si attacchi la lingua al palato. E allora questo popolo che ritorna in cammino verso Gerusalemme, forse questo popolo è stato scelto perché è schiavo, perché ha sperimentato in prima persona la schiavitù, e da lì nasce la Chiesa, questa Chiesa che viene generata, primo capitolo di Matteo, l'avete presente tutti, no? Abramo generò, 14, finché generò Giuseppe, lo sposo di Maria, che diede alla luce suo figlio, chiamato Gesù, il Cristo Salvatore. Ecco, tutta quella generazione di popoli che sono stati schiavi, sono schiavi liberati e radunati, formano la Chiesa, il popolo santo di Dio. Guardiamoci pure in faccia e chiediamoci: il popolo c'è? Sì, il popolo santo di Dio forse è una meta da raggiungere, e invece no, perché questo popolo, se guardate sul foglio, ha delle caratteristiche particolari che dicono già, proprio perché popolo scelto da Dio, che è un popolo santo. Il primo nome dei cristiani non è cristiani, ma è i santi della Chiesa di Dio. I santi della Chiesa di Efeso, i santi della Chiesa di Corinto, i santi della Chiesa di Calcedonia, chiamati così i primi cristiani non tanto per le loro virtù morali, ma perché santificati dalla presenza nel popolo di Dio del Cristo Salvatore. Allora ecco che soltanto poi ad Antiochia, no? A me ha colpito molto nel viaggio che abbiamo proposto, nel pellegrinaggio che abbiamo proposto nell'anno paolino, fino a Tarso di Cilicia e poi anche ad Antiochia, no? Di Pisidia, Antiochia, che ora è in Turchia, il luogo dove per la prima volta i seguaci del maestro di Nazareth vennero chiamati cristiani. Cristiani. C'è questa grotta dove c'è il seggio di Pietro, che se qualcuno mi ricorda anche più perché la mia mente ormai vaga nel nulla, ma qualcuno di voi c'era, no? Questo seggio di Pietro su cui per la prima volta i cristiani vennero chiamati così, cioè seguaci di Cristo, non più i santi della Chiesa perché santificati dalla sua presenza, ma proprio seguaci di Cristo. Allora, le caratteristiche di questo popolo, dice il Catechismo, lo distinguono nettamente da tutti i raggruppamenti religiosi, etnici, politici o culturali della storia. E allora proviamo insieme a ripercorrere un istante. È il popolo di Dio. Dio non appartiene in proprio ad alcun popolo, ma si è acquistato un popolo, stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Come si diventa membri di questo popolo? Non per nascita fisica, ma vi ricordate Nicodemo, lo incontreremo in queste ultime settimane di Pasqua, Nicodemo che parla al buio, con Gesù perché nel suo cuore è ancora buio, anche se l'aurora ormai è vicina, Nicodemo che si sente dire che deve rinascere e dice al maestro: Signore, chiedimi di tutto, ma come faccio a rientrare nel grembo di mia madre? Ed ecco che Gesù gli dice: se tu non rinascerai da acqua e da spirito, non rinascerai dall'alto, allora capite che per ciascuno di noi c'è una doppia nascita, una doppia venuta alla luce, la venuta alla luce naturale, biologica, quella fisica, da quale null'uomo vivente può scappare, direbbe Francesco d'Assisi 1200 anni dopo, no? Citando la morte in questo caso, ma dalla quale null'uomo vivente può scappare, la nascita alla luce, la venuta alla luce. E poi c'è questa venuta alla luce nuova. Voi siete la luce di Cristo. Mi ha colpito dal punto che ve l'ho ricordato per chi c'era nella predica di domenica scorsa, sin dalle origini l'uomo di notte, per eliminare la sua paura di essere assalito, di essere colpito, si ritrova intorno al fuoco. Tra 15 giorni noi ci troveremo intorno al fuoco, come facevano i nostri antenati lontani nella storia. Ma questo fuoco ci ricorda che voi siete la luce del mondo. Ecco allora, si diventa membri di questo popolo non per nascita fisica, ma per nascita dall'alto, dall'acqua e dallo spirito, questo venire nuovamente alla luce. Nel nostro bellissimo battistero non si vede più questo segno, ma nei battisteri che sono stati conservati senza farmi scempi di tombe per i vescovi, come nel nostro, voi sapete che sotto un pavimento del battistero ci sono le tombe dei vescovi, credo usate una volta sola, no, in tutta la storia, da quando sono state costruite intorno all'inizio dell'Ottocento, se non mi sbaglio, no? Ecco, ma lì c'era una vasca che aveva 7 gradini in discesa e 7 gradini in salita. Tu entravi nella porta laterale, no, del battistero, e trovavi questi gradini che ti immergevano nella vasca, dove venivi immerso completamente nella vasca e poi facevi 7 gradini di uscita e uscivi sulla piazza, no? Rinnovato, rinato. Ecco allora questa rinascita dall'alto, da acqua e da spirito, che diventa poi il sacramento del battesimo. Dalla Chiesa nascono come sorgenti i sacramenti, no? Ecco, il battesimo è questo rinascere dall'alto, dall'acqua e dallo spirito, 7 gradini per scendere, per lasciare le opere del peccato, e 7 gradini per risalire rinnovati dopo essere morti nell'acqua. Si andava sotto con la testa, almeno per un istante, no? Proprio per dire: muoio e poi rinasco. Le 7 virtù che ti rendono davvero un cristiano, i 7 sacramenti, i segni della settimana, no, la settimana di passione in discesa, la settimana di Pasqua in salita, rinascere dall'acqua e dallo spirito. Ma noi siamo rinati dall'acqua e dallo spirito, lo continuo a dire, perché è una cosa che un tavolo si muove qua dentro, noi non ce ne accorgiamo più che siamo rinati dall'acqua e dallo spirito, siamo mediante la fede in Cristo, una cosa sola. La Chiesa è questo, il popolo di Dio è questo, radunati da ogni punto cardinale, senza più distinzione di lingua, di popolo, di nazione, di età, di classe sociale, radunati insieme, ma perché rinati dall'acqua e dallo spirito. Meraviglia, realmente meraviglia. Perché non è più questione di merito, per fortuna, non è più questione di merito, ma tutti possono rinascere dall'acqua e dallo spirito, perché questo raduno che è la Chiesa sia per tutto il genere umano. Allora, il passo successivo è: questo popolo ha un capo, una testa, sì, ha per capo Gesù Cristo. Anche qui Cristo, Christos, unto, unto di Dio. C'è tutto l'Antico Testamento dietro queste parole. C'è il momento in cui Samuele va a cercare il re Davide, trova tutti i suoi fratelli, uno più bello dell'altro. Ma Dio dice: io non guardo l'apparenza, io guardo il cuore. E arriva questo bambino, era fulvo d'aspetto e anche bellino, ma era pur sempre un bambino. Dio dice a Samuele: alzati, ungilo a lui. Alzati, ungilo a lui. Incredibile, immediato, alzati, cioè risorgi, ungilo, è il prediletto. Nel Vangelo queste stesse parole sono usate per Gesù nel battesimo, sul Tabor, e ogni volta che si spalancano i cieli e la voce del Padre agisce sul Figlio, no? Questo è il mio Figlio, l'eletto di Cristo, l'unto, l'inviato, lui ascoltato, alzati, ungilo, è lui. E Cristo significa proprio unto, unto per la medesima unzione. Lo Spirito Santo scorre dal capo di Cristo al corpo, il salvo. Ecco quanto è buono e soave che i fratelli vivano insieme, e come olio che scende, erano unci questi antichi ebrei, come olio profumato che scende sulla barba di Aaron, sugli orli del manto. Ma se pensate per un popolo che abitava nel deserto, l'olio era prezioso più dell'oro, eppure veniva usato fluente, no? Ancora oggi ci avviciniamo a Pasqua il giovedì mattina, per tradizione potrebbe essere benissimo un altro giorno della settimana santa, il vescovo raduna il presbiterio in cattedrale per benedire gli oli, per consacrare gli oli, perché quest'olio per la medesima unzione di Gesù Cristo ci rende il popolo messianico. Poi mi guardo e mi dico: di messianico mi sembra di poter dire di aver ben poco, se non questa cosa che è un mistero dentro il quale vivo e viviamo tutti insieme. Ma proprio perché rinati dall'acqua e dallo spirito, rinati dall'alto, unti della stessa unzione di Gesù Cristo, anche per noi vale la parola del Vangelo: questo è il mio Figlio prediletto, in lui mi sono compiaciuto. Questa parola detta su Gesù è detta su di me, e quando è detta su di me, perché è detta su Gesù, riunisce insieme la Chiesa, fa vera la Chiesa, fa vera questa riunione di fedeli. Ecco allora, il capo Gesù Cristo, poiché la medesima unzione scorre dal capo al corpo. E poi ancora, questo popolo di cui facciamo parte ha per condizione dignità e libertà dei figli di Dio. Dignità. Siamo chiamati ad avere la dignità dei figli di Dio, ma anche la libertà dei figli di Dio. E questa legge che ci viene data, che è una legge di libertà, è il nuovo precetto di amare, dice il Catechismo. La legge nuova dello Spirito Santo. Ama Dio con tutta la tua forza, tutta la tua mente, tutto il tuo cuore, tutto te stesso e il prossimo come te stesso. Oppure, in un passo del Vangelo di Giovanni, Gesù dice, ama il prossimo come Cristo lo ama, come Gesù lo ama. Ecco allora questa legge che nasce proprio da questa dignità e libertà dei figli. E la missione la conosciamo bene, poi la viviamo come siamo capaci e come proviamo a farlo ogni giorno, sale della terra, luce del mondo, germe di unità, di speranza e di salvezza. Quando il Catechismo dice germe, ha in mente il significato preciso del termine, germe, germoglio, questo seme piantato nelle ferite della storia. Allora, popolo santo di Dio radunato in questa casa, noi siamo germe, seme, germoglio piantato nelle piaghe della nostra storia odierna. Per questo dirà la Lumen Gentium prima del Concilio Ecumenico Vaticano II e il documento base per la catechesi, che nulla di ciò che è umano ci è estraneo, nulla di ciò che è umano ci deve essere estraneo. Niente, niente di quello che riguarda la vita dell'uomo ci deve essere strano, proprio perché abbiamo questa dignità di essere umani e chiamati a portare unità, speranza e salvezza nelle pieghe della storia, che molte volte sono buie, che molte volte sono faticose da vivere, eppure il Vangelo è chiaro, non dice tu sarai il sale della terra o sarai la luce del mondo. Dice, tu sei, adesso, sei, sale e luce. È bello l'incontro tra il beato Giovanni Giovenale Ancina, dell'oratorio, no? Vescovo di Saluzzo, e Francesco di Salvo. Nella cattedrale di Saluzzo, entrando nella porta principale, vi voltate sul timpano della facciata all'interno, no? C'è questo dipinto dell'incontro del beato Giovanni Giovenale Ancina e di Francesco di Sales, con la frase che dicono, no? Si siano scambiati. Tu sei salvo, tu sei il sale, dice il beato Giovanni Giovenale Ancina al vescovo di Ginevra che era venuto in visita. E San Francesco di Sal dice al beato Giovanni Giovenale Ancina, tu sei sal e lux, saluzzo, no? Sal e lux, tu sei sale e luce. Ecco, lì rappresentato, tu sei, non lo sarai, tu sei, lo sei proprio per condizione che ti viene donata questa ricreazione di Salmo 50. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Crea in me, questa parola creare, significa proprio che ritorna la mano di Dio. Allora questa rinascita da acqua e da spirito, per formare questo popolo di unti, chiamati per la stessa medesima unzione, ad essere alter Christus, ci dice che siamo chiamati a vivere come sale della terra e luce del mondo. E da ultimo, il popolo di Dio ha perfine il regno di Dio. E qui, diciamo, questo regno che verrà, ah, come sarà bello, ma cosa mi interessa di una roba che verrà? Io vivo adesso qui. Allora attenzione, quando noi diciamo regno di Dio, non diciamo una realtà che starà per venire o che incontreremo nel giorno della nostra morte, che, aperta e chiusa parentesi, sarebbe già tanto. Ma questo regno di Dio che è già qui, che è incominciato in terra da Dio e che deve essere dilatato grazie alla presenza dei cristiani. Cioè il regno di Dio è già qui, proprio perché esiste questo popolo santo radunato insieme dallo Spirito Santo che è la Chiesa. Questo è il regno di Dio. Lo dice anche il famoso canto, nobile santa Chiesa, regno d'amore, donde la terra Cristo trionfatore, una fonte certa della fede, è il libretto rosso della casa del Padre, lì sopra c'è questo canto per cui noi siamo sicuri che è così. Ma questo, quello di un po' meno di fede, un po' meno di fede, no? Nobile santa Chiesa, regno d'amore, dona la terra a Cristo trionfatore. Questo donare la terra a Cristo è compito dei cristiani, perché il regno si dilati e sia portato a compimento in quella adunata messianica che Matteo ci delinea al capitolo 25, no? Quando verrà il figlio dell'uomo sulle nubi del cielo, radunerà tutti, no? Intorno a sé, le pecore a destra e i capri alla sinistra. Voi sapete perché le pecore a destra e i capri a sinistra? Non perché gli uni sono buoni e gli altri sono cattivi, ma perché, se voi andate a leggere bene il capitolo, scoprite che le pecore sono animali fragili. Non sono abituati a stare fuori come le capre, per cui le pecore hanno bisogno di un ovile, le capre possono stare in giro. Allora, in questa visione messianica, sulla destra c'è un ovile. Provate poi andarvi a vedere il capitolo 25. Sulla destra c'è un ovile, perciò le capre fuori, andate a cercarvi un altro posto dove scaldarvi, ma le pecore no, perché patireste troppo. Per questo il buon pastore va a cercare la pecora perduta. Perché patisce se sta fuori di notte. Ecco, non è per banalizzare il Vangelo, ma per entrarci dentro. Cioè, questo è il sangue della Chiesa. La parola di Dio è il sangue della Chiesa. Allora ecco che, se questo è il popolo di Dio, noi siamo chiamati ad essere parte di questo popolo che ha tre caratteristiche. Il Catechismo le delinea in modo chiaro: siamo un popolo sacerdotale, profetico e regale. Non riesco a dimenticare i giorni in cui, 10 di agosto, San Lorenzo, del 1997, nella sinagoga di Cafarnao, i resti della sinagoga di Cafarnao, immensi resti della sinagoga di Cafarnao, un padre francescano, che forse avete sentito nominare perché è famosissimo, il padre Corvo, grande archeologo di Cafarnao, quello che ha scoperto Cafarnao, la casa di Pietro, eccetera, eccetera, ci aveva radunati lì per parlarci proprio della dimensione profetica, sacerdotale e regale dell'essere cristiani, con il sole a picco, a 50 gradi, il 10 di agosto, alle 9 del mattino. Questo era lì che pontificava a destra e a sinistra sulla missione profetica, sacerdotale e regale dei cristiani. Ma lui era all'ombra, lui era seduti sulle gradinate lì della sinagoga. Ma appunto, assolutamente, no? Allora, che cosa sono queste dimensioni? Sono realmente modi di partecipare all'unico, grande, vero sacerdozio di Cristo Signore. Quando si parla di sacerdote, non si parla di colui che sgozza l'animale sull'altare del Tempio di Gerusalemme. Questo era il sacerdozio antico. Dopo la frusta e le cordicelle di due domeniche fa, non ce ne facciamo più niente di quei sacrifici. Quando parliamo di sacerdote, parliamo di colui che rende sacra la realtà che vive, che si riveste di sacro e che fa lui il sacrificio al posto di tutti gli sgozzamenti di pecore e di capre che venivano compiuti a quel tempo. Allora, quando noi diciamo che siamo parte di questo sacerdozio di Cristo, non siamo più parte di sacerdozio capace di sacrificio cruento, perché l'unico sacrificio cruento è avvenuto sulla croce. Allora, noi siamo chiamati a far parte di quel sacrificio. Crocifissi con Cristo, confitti, ma mai sconfitti, che è un'altra cosa. Allora noi partecipiamo a questa dimensione trascendente di Gesù Cristo come profeti e sacerdoti. Profeti, attenzione, il popolo santo di Dio partecipa alla funzione profetica di Cristo quando aderisce indefettibilmente alla fede una volta per tutte trasmessa ai santi e ne approfondisce la comprensione e diventa testimone di Cristo in mezzo a questo mondo. Tradotto in un italiano, temo più comprensibile di quello dei documenti della Chiesa, chiamati ad essere profeti, proficere, fare le cose davanti a tutti, perché tutti vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli. Annunciare il Vangelo è la buona notizia che la vita non deve finire. Annunciare il Vangelo. Siamo chiamati a portare una buona notizia, una buona notizia. Come sono belli i piedi del messaggero di lieti annunzi, che annunzia la pace, che dice a Gerusalemme, viene il tuo Signore. Ma, consentitemi di nuovo sulla predichina, in questo tempo in cui le buone notizie occupano da pagina 50 a pagina 50 e mezzo dei nostri giornali, per non dire 10 secondi dei telegiornali, siamo chiamati, perché cristiani, perché parte di tutta questa dimensione così grande, a dare buone notizie, a parlare di speranza, di coraggio, di carità, a portare buona notizia, la buona notizia di Cristo. E questo non è qualcosa in più, è parte del nostro essere cristiani, è parte intima del nostro essere cristiani. E dentro a tutto questo siamo chiamati anche a partecipare alla vocazione sacerdotale di Gesù Cristo. Profeti e sacerdoti. Un regno di sacerdoti per Dio suo Padre. Infatti, per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo, i battezzati vengono consacrati a formare una dimora spirituale e un sacerdozio santo. Sacerdozio vuol dire proprio rivestirsi di Cristo. Anche qui, nel battesimo, il segno è evidente, la veste bianca. Pensate, che bello restituire al Signore la veste bianca come nel giorno del nostro battesimo. Penso che ci darebbe fuoco se noi arrivassimo con la stessa veste bianca, perché pensate a tutti gli strappi che su questa veste bianca del battesimo noi compiamo, e pensate alla mano di Gesù Cristo che la rappezza tutte le volte. Meglio arrivare tutti belli tacconati all'incontro finale con il Signore, perché un pezzo di cuore dell'uno e dell'altro riformano questa veste che magari sembra come quella di Arlecchino, ma che in realtà per ogni pezza raccoglie un pezzo di vita, chiamati a rendere sacra, sacrificare, a celebrare la vita. Allora forse realmente dobbiamo riappropriarci di questo essere sacerdoti, non solo ministeriali. Voi sapete che il sacerdote ministeriale è esclusivamente per l'Eucaristia e la riconciliazione. Pensate, nelle comunità monastiche non tutti vengono ordinati preti, ma solo quelli che servono per il servizio alla comunità. E basta! Non è una dignità da raggiungere, non è qualcosa per essere un pochino più su. Voi sapete che termine ministro, minus star, stai basso, no? Ministro dell'altare, quello che deve stare basso, seduto ai piedi dell'altare ad ascoltare la parola e poi amministrare quello che il re, il padrone, il signore offre alla comunità. Dovremmo forse ripensarci un attimino, ma non soltanto dal punto di vista ecclesiastico e religioso, ma anche dal punto di vista civile, no? Proprio essere servi, chiamati a essere servi. Allora questo sacerdozio non è solo per i ministri ordinati, ma è un sacerdozio comune dei fedeli. Non c'è niente di eretico in tutto questo, e sappiate, non c'è niente, assolutamente niente di eretico chiamarvi a celebrare la vita. La preghiera prima dei pasti, dico una banalità, ma è il modo per consacrare il pasto nella vita quotidiana. L'Angelus al mattino, a mezzogiorno e alla sera, è un modo per consacrare dare il tempo al Signore, la possibilità di fermarsi e dire: che bella questa cosa, grazie Signore, rende sacra quella cosa e la vita. Capite allora che l'essere sacerdoti è poter prendere la propria vita tra le mani e offrirla al Signore, con tutta la fatica che questo comporta, ma con tutta la gioia che c'è anche alle spalle di tutto questo. Significa allora annunciare la buona notizia, essere sacerdoti nel tempo e nella storia, insieme con il sacerdote ordinato, senza il quale non c'è eucaristia, e poi allora la funzione regale, chiamati ad essere re. Quando sarò elevato da terra tirerò tutti a me, dice il Vangelo di Giovanni, mettendo queste parole in bocca al Signore. Allora Gesù esercita la sua regalità attirando a sé tutti gli uomini mediante la sua morte e risurrezione. Cristo, Re e Signore dell'universo, si è fatto il servo di tutti. Per il cristiano regnare uguale servire. Ma qui c'è un'eresia, questa sì, l'eresia del fare. Servire è dare una mano a qualcuno, ma servire è vivere. Allora cominciamo tutti quanti, io e voi, a servire la vita, per come ci si presenta, con le condizioni dentro le quali viviamo. Essere servi nella vita quotidiana, più che fare un bel servizio. Imparare a servire la vita. Allora davvero noi siamo re e signori. È chiaro che poi soprattutto nei poveri e nei sofferenti noi vediamo l'immagine di Gesù Cristo, povero e sofferente, ma siamo chiamati a servire non solo loro, ma anche le povertà del nostro cuore, della nostra vita, di coloro che stanno più vicini a noi. Essere servi non è una questione di tempo dedicato, è una questione di vita. Chiamati realmente ad essere servi. Il popolo di Dio realizza la sua dignità regale vivendo conformemente a questa vocazione di servire con Cristo. Allora ricordo la dossologia finale di tutte le preghiere eucaristiche. Dossa significa gloria, quindi il modo di dar gloria alla fine di ogni preghiera eucaristica: per Cristo, attraverso di Lui, con Cristo, con Lui e in Cristo, in Lui. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, che cosa? Ogni onore e gloria a te, per tutti i secoli dei secoli. Amen, dice il popolo di Dio. La parte prima la dice il sacerdote, il ministro ordinato, perché prende e offre. Ma l'amen lo diciamo tutti, sia così, così sia, voglio vivere così. E ogni volta che a messa noi diciamo quell'amen alla fine della preghiera eucaristica, noi diciamo esattamente questo: sì Signore, ci sto, virgolette, ci provo, chiuso virgolette. È per questo che non ne abbiamo mai a sufficienza, né di servire, né di partecipare proprio all'altare, no? Leggo San Leone Magno, lo trovate anche voi a pagina 2, a metà pagina. Tutti quelli che sono rinati in Cristo conseguono la dignità regale per il segno della croce. Con l'unzione dello Spirito Santo tutti sono consacrati sacerdoti. Non c'è quindi solo quel servizio specifico proprio del nostro ministero, perché tutti i cristiani si riconoscono membra di quella stirpe regale e partecipe della funzione sacerdotale. Mantello viene qui. Non è forse funzione regale il fatto che un'anima governi il suo corpo in sottomissione a Dio? Non è forse funzione sacerdotale consacrare al Signore una coscienza pura e offrirgli sull'altare del cuore i sacrifici immacolati del nostro culto? Ecco, chiamati in queste tre dimensioni ad essere il popolo di Dio. Ma attenzione, anche qui, attenzione, non siamo chiamati a sforzarci in tutte le maniere di passare di lì. Ci è dato in dono. La veste bianca ci è data in dono, la luce ci è data in dono. Noi lo usiamo come segni esplicativi del battesimo, ma luce e veste bianca ci sono date in dono. Fanno parte della nostra dimensione intima dopo il battesimo. Siamo chiamati, qui sì, a fare sacrificio, a scoprire, no, questo tesoro nascosto in vasi d'argilla. La potenza di Dio, dice San Paolo, in vasi d'argilla. Lasciatemi anche qui dire una scemenza. È come il film di Aladdin, quando trova la lampada del genio, la sfrega Aladdin la prima volta, esce fuori un genio, dice: ma sei così grande, fa, sei un'immensa forza cosmica in un minuscolo spazio vitale. Questa è la grazia che ci riempie. Un'immensa forza in vasi d'argilla. Mamma mia, quante crepa! Dirà il profeta Ezechiele: hai messo il tuo salario in un sacchetto forato. O, mi sembra Geremia, siete come delle cisterne, belle, bianche fuori, ma tutte screpolate. San Paolo è un pochino più gentile, dice: la potenza in un vaso d'argilla. Ci vuole così poco a spaccarla. No. A parte il vaso d'argilla, quello esteriore, ma anche il vaso d'argilla interiore, no? Questa potenza che noi a volte percepiamo presente nella nostra vita, ma che altre volte non siamo neppure in grado di renderci conto esista. Bellezza, però, bellezza incredibile. Questo essere chiesa di Dio. Questo essere popolo santo di Dio radunati insieme. Ecco allora, questo è solo il primo punto della serata, guardiamo allora perché sennò poi qui. No. La Chiesa popolo di Dio. Il secondo punto è la Chiesa corpo di Cristo. Già dicendo questo, noi diciamo qualcosa di straordinariamente grande, che va al di là della comprensione immediata. Allora, popolo radunato, profeti, re e sacerdoti, parte del corpo di Cristo, la Chiesa è il corpo di Cristo. Quindi voglio dire che io e voi abbiamo lo stesso valore dell'Eucaristia quando viene consacrata. Siamo la stessa cosa. Perché se la Chiesa è il corpo di Cristo, e il corpo di Cristo è il pane eucaristico, per la proprietà transitiva, noi siamo il pane eucaristico. Attenzione quando diciamo questa cosa, perché è sconvolgente. Noi siamo l'Eucaristia. Allora, come dice bene il nostro Vescovo, quando facciamo la comunione, non siamo noi ad assimilare l'Eucaristia, ma l'Eucaristia che ci assimila. Non siamo nella digerire l'Eucaristia, ma è l'Eucaristia che ci digerisce e ci rende una cosa sola. Siamo assimilati da questa Eucaristia. Per cui noi siamo corpo di Cristo. E ogni ferita a questo corpo di Cristo è ferita a tutta la Chiesa ed è ferita all'Eucaristia, cioè è ferita a quel Gesù crocifisso sull'altare del tempo e della storia. Per cui le ferite, che noi chiamiamo in modo molto morale peccati, no? Sono ferite a noi, ma allo stesso tempo al corpo di Cristo, cioè all'Eucaristia stessa e alla croce. Allora, chiamati ogni giorno, ogni istante, diciamo prima, la dimensione regale, sacerdotale del cristiano. Signore, prendo questa miseria e te la offro. E questo Dio, diciamo stasera a Messa, regge la croce su cui il Figlio ha le braccia spalancate e lo Spirito Santo sale e scende su di lui. Ecco allora, fin dall'inizio Gesù ha associato i suoi discepoli alla sua vita, ha loro rivelato il mistero del regno, li ha resi partecipi della sua missione, della sua gioia e delle sue sofferenze. Gesù parla di una comunione ancora più intima. Rimanete in me e io in voi. Io sono la vite, voi i tralci. ed è una comunione misteriosa e reale. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. E Sant'Agostino a questo punto direbbe: riconosci, cristiano, la tua dignità. Eccoci allora al centro del mistero della Chiesa, noi e Eucaristia. E questa Eucaristia non è un modo di dire, non è un modo di spiegare le cose, non è realtà. Io e voi, dal momento del nostro battesimo, siamo l'Eucaristia, il ringraziamento di questo popolo di Dio al suo Dio per essere stato chiamato per creare qui il regno di Dio attraverso la nostra opera che continua l'opera di Gesù Cristo. Ma perché cavolo deve continuare attraverso le mie mani? Perché c'è quella libertà profonda che Dio ama, che ci rende sua immagine e somiglianza, per cui se Lui fosse qui in carne ed ossa, noi saremmo obbligati a credere, e saremmo dei burattini. Ma Dio non vuole dei burattini, ma degli adoratori, liberi, liberi, pienamente liberi di acconsentire alla fede. Ecco allora perché chiamati a questa dimensione eucaristica. Gesù non ci lascia orfani, manda lo Spirito, la comunione con Gesù dopo l'ascensione è diventata più intensa. Il paragone della Chiesa con il corpo illumina l'intimo legame tra la Chiesa e Cristo. E qui il Catechismo al numero 789 dice: non è soltanto Chiesa radunata attorno a Lui, è unificata in Lui, nel suo corpo. Tre aspetti della Chiesa, corpo di Cristo, vanno sottolineati: l'unità di tutte le membra tra di loro, in forza della loro unione a Cristo. Cristo capo del corpo, la Chiesa sposa di Cristo. Allora, tutte le membra, può dire San Paolo ai Galati, mi sembra, può dire l'occhio alla mano, non ho bisogno di te? Può dire il menisco al naso, non ho bisogno di te? Tutte le parti del corpo servono per questa unità. Tutte le membra sono unite tra loro e sono necessarie l'una all'altra. Quando diciamo questa cosa, diciamo che i poveri sono necessari alla nostra salvezza. Diciamo che la fatica e il sacrificio del mondo è necessaria alla nostra salvezza. E noi siamo necessari alla salvezza dei poveri del mondo. Diventiamo una cosa sola. Utunum sint, dice il Vangelo di Giovanni, perché siano una cosa sola con me, Padre. Io voglio. Tre volte Gesù usa la parola voglio nel Vangelo. Una è qui: io voglio che questi siano con me. Guardate che è di una forza incredibile. Io voglio che siano con me. E allora ecco che queste membra unite insieme hanno un capo: il Cristo cosmico, il Cristo risorto, il Cristo Signore. E quando noi siamo con Lui una cosa sola, siamo la Chiesa, sposa di Cristo. Rileggete il Cantico dei Cantici, questo libro d'amore messo in mezzo alla Bibbia, che fino a Gesù Cristo non si capisce bene perché ci sia. È il canto dei matrimoni ebraici, ma con Gesù Cristo acquista una dimensione. Una dimensione di una grandezza, di una bellezza, di una grandezza e una bellezza incredibile, no? E questa dimensione è il fatto che la Chiesa è la sposa di Cristo Signore. Pur essendo unita a Lui, diventa la sposa, il regno, la sposa Dio. Lo sposo è questo continuo scambio vicendevole, ci rende un solo corpo. Un solo corpo. Leggo, numero 791. Nell'edificazione del corpo di Cristo vige la diversità delle membra e delle funzioni. Uno è lo Spirito, il quale per l'utilità della Chiesa distribuisce i suoi vari doni con magnificenza, proporzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei servizi. magnificenza proporzionata alla necessità dei servizi. Nulla ti manca di ciò che ti è necessario. Nulla ti manca di ciò che ti è necessario. E non sarai mai caricato al di sopra della tua capacità di portare quel peso. E quindi, dice, l'unità del corpo mistico genera stimola la carità tra i fedeli. Se un membro soffre, soffrono con esso tutte le altre membra. Se un membro onorato, ne gioiscono con esso tutte le altre membra. E poi non c'è più né giudeo, né greco, né schiavo, né libero, né uomo, né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. E allora voi pensate che cosa deve aver ragionato Paolo quando gli arriva Onesimo, questi nomi un po' strani del Nuovo Testamento, no? Uno schiavo, mi sembra di Barnaba, non mi ricordo, ma non è essenziale, no? Che è scappato! Perché dice, io sono cristiano, ma questo non ti va a trattarmi come schiavo. E allora va da Paolo, dice Paolo, sono venuto qui, basta, non ne posso più, tienimi con te. E allora Paolo scrive un bigliettino e lo manda a Barnaba e dice, riprenditi Onesimo, ma non trattarlo più come schiavo, perché è stato liberato come te e come me. Trattalo come tuo figlio prediletto, come se io stesso fossi lì con te. Non c'è più né schiavo, né libero, né uomo, né donna, né giudeo, né greco, tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Allora ecco che Cristo e la Chiesa formano il Cristo totale. La Chiesa è una con Cristo. Rallegriamoci, rendiamo grazie a Dio, non soltanto perché ci ha fatti diventare cristiani, ma perché ci ha fatto diventare Cristo stesso. Quello che dicevamo un attimo fa. Vi rendete conto, fratelli, di quale grazia ci ha fatto Dio donandoci Cristo come capo? Saltate di gioia, esultate, gioite, siamo divenuti Cristo. Se Egli è capo, noi siamo le membra, siamo un uomo completo, Lui e noi. Pienezza di Cristo, il capo e la membra. Qual è la testa e quali sono le membra? Cristo e la Chiesa. Il nostro Redentore presentò se stesso come l'unica persona unita alla Santa Chiesa da lui assunta, Gregorio Magno. Faccio un passaggino e poi la pianto lì. Ma questo passaggino a questo punto è necessario. Se noi siamo una cosa sola con Cristo, se Cristo è una cosa sola con noi, se la Chiesa è il Cristo totale, capite che noi siamo la seconda persona della Santissima Trinità. Nel senso evidentemente ampliato del termine, no? Perché Lui e noi siamo una cosa sola, per cui Lui ci ha presi e ci ha portati nel cuore di Dio, nel cuore stesso della Trinità, lì dove viene confezionata l'Eucaristia universale. Su quel tavolo è presente la Trinità di Rubria, no? Su quel tavolo in cui i tre angeli intorno al tavolo, no? Celebrano l'Eucaristia, sono le tre persone della Santissima Trinità, lì viene celebrata l'Eucaristia, ma lì c'è la Chiesa, portata nel cuore stesso di Dio. L'altra volta, se vi ricordate, parlavamo di Gerusalemme Nuova, della Città Santa. Eccoci, siamo di nuovo lì. Spettacolo dello spettacolo, no? Gesù Cristo e la Chiesa sono un tutt'uno. E Giovanna d'Arco, una donna gentile, sempre vestita delicatamente, con solo un paio di spade e di armature, diceva, Gesù Cristo e la Chiesa sono un tutt'uno e non bisogna sollevare difficoltà. La tagliava abbastanza veloce, punto a capo, ok? Ecco, però questa è la dimensione dentro la quale siamo chiamati a vivere. Chiudo semplicemente ragionando ancora su queste due dimensioni: la Chiesa è sposa di Cristo, la Chiesa è tempio dello Spirito Santo. Allora quello che il nostro spirito è per le nostre membra, lo stesso è lo Spirito Santo per le membra di Cristo, per il corpo di Cristo che è la Chiesa. Lo Spirito Santo è il principio di un'azione vitale e veramente salvifica in ciascuna delle diverse membra del corpo. Allora, ecco questi tre ultimi articoli del Catechismo di questa sera sui carismi. Qui potremmo starci tutta la notte a discutere sopra, ma San Paolo ci dice cercate i carismi più grandi, per cui anche noi la tagliamo veloce. No? Cosa sono i carismi? San Progetto di Sal, nella Filotea, quest'opera molto bella, scritta per la gente comune, io l'ho letta almeno due volte per cercare di capire quello che diceva, non so che gente comune ci fosse a Ginevra su quegli anni, ma secondo me è un po' complicatina, lo è, dice, ma la vita devota per chi è fatta? È fatta solo per il monaco nel suo monastero, per il vescovo nel suo episcopio? No, la vita devota è fatta per ogni cristiano, nella sua condizione di vita. Allora, se sei un soldato, non sei chiamato a pregare come un monaco. Ma se sei un vescovo, non sei chiamato a pregare come un carrettiere. A ognuno la sua dimensione contemplativa della vita, dice Francesco di Sales. E i carismi sono questo. Ognuno ha il suo carisma, la sua condizione di vita. Chiamato a un capolavoro di vita, il carisma rende possibile il capolavoro della vita, chiamato ad essere devoto dentro al proprio carisma. È poi così semplice, no? Più o meno, evidentemente. Perché poi, sapete, quando parliamo di carismi nella Chiesa parliamo di una dimensione pneumatica, non c'entra niente con le ruote, ma una dimensione spirituale, lo spirito, no? Soffia dove vuole e fa nascere dove vuole ciò che serve in quel momento. Parlavo pochi giorni fa con la madre generale delle scuole di Betania di Vische, no? Che probabilmente è lì, ha conosciuto la fondatrice, vista la mummificazione in atto della povera madre generale, ma sembra abbia 250 anni, no? Eppure di una dolcezza e limpidezza incredibile come sempre, e lei dice, ma se il nostro carisma al giorno d'oggi non è più accolto dalle giovani, perché il grande problema è questo, loro tutto l'istituto sono 40 suore, ma non l'istituto a Vische, tutto l'istituto nel mondo, cioè il loro istituto è ridotto a 40 suore, sono state nel loro massimo vitale 120, non è che posso milioni e milioni. Dice, ma se il nostro carisma non serve più al Signore per santificare questo tempo, ma è giusto che ci chiudiamo, che ci spegniamo? Ma quanti di noi ragionano ancora così? E non è soltanto un bel modo per tacitare il fatto che vedo crollare tutto quello in cui ho creduto finora, perché non è quello, perché dietro c'è una fede forte, robusta, vera, donne vere fino in fondo, le ho potute conoscere più volte le suore di Betania, che di suora un bel poco, secondo il modo di dire comune, no? Ma proprio una donna che dice, ma il Signore c'è, fatte nascere col suo spirito per la santificazione del tempo in cui il Signore ha deciso di mantenerci. Ma spettacolare! Proviamo a pensare su noi stessi nella nostra vita quotidiana. Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, leggi il più possibile grazie. No? Però capite, i carismi sono questo, sono questi fiori che fioriscono nella Chiesa, fioriscono nel mondo, ma che poi, come tutte le cose, sono chiamate a passare. Signore, aiutaci a vivere il nostro carisma nel tempo attuale e nella vita concreta di ogni giorno. Questa è la Chiesa, di cui noi facciamo parte. Mancherebbe ancora una parte, ma abbiamo ancora un incontro il 20 aprile. La Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica. Per questa sera però ci fermiamo qui. Amen.